Ecco, invochiamo lo Spirito Santo che ci aiuti a fare questa mezz'ora d'orazione prima della messa e che introduce questi giorni di fraternità e di formazione. E oggi sapete bene che è la festa di San Matteo Apostolo ed Evangelista. Le feste degli Apostoli sono sempre molto suggestive, no? per noi cristiani, perché gli Apostoli sono considerati da Gesù stesso, no? come le colonne della sua Chiesa, no? E anche San José María era devoto di tutti gli Apostoli e sapeva che era frequente che il Signore in questi giorni e facesse qualche regalo spirituale, qualche regalo apostolico, no? qualche regalo per esempio di vocazioni che arrivavano in quei giorni. E noi con questa fiducia nella grazia di Dio, con questo affidamento anche alla intercessione degli Apostoli, no? l'intercessione di San Matteo, no? naturalmente preghiamo, no? per coloro che oggi fanno il l'onomastico, in particolare Don Matteo, con cui abito a Milano e che oggi festeggia il suo onomastico. E io pensavo di prendere spunto, come facciamo spesso, no? dalla liturgia del giorno per la nostra preghiera. Oggi chiediamo al Signore, oh Dio, che nel disegno della tua misericordia hai scelto Matteo il pubblicano e lo hai costituito apostolo del Vangelo. Concedi anche noi, per il suo esempio e la sua intercessione, di corrispondere alla vocazione cristiana di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita. E molto subito chiediamo quindi al Signore la grazia, no? di seguirlo da vicino, quella di Cristo. La nostra vocazione è questo, no? È fondamentalmente questo, seguire Cristo, no? come i dodici apostoli, seguirlo da vicino, come i dodici apostoli, come le donne che lo seguivano da vicino, perché c'erano, come sapete bene, un gruppo di donne anche numeroso, no? che forse più numeroso anche degli apostoli, che lo seguiva da vicino. E questa era una grande novità per quei tempi e forse per tutte le religioni, no? che hanno sempre avuto una tendenza a trascurare le donne, no? a metterle da parte. Invece Gesù le chiama a seguirlo e bene, quindi anche le donne che seguivano Gesù e vivevano la stessa vocazione degli apostoli, pur con la differenza che Gesù stesso ha dato, no? di dare solo agli apostoli il sacerdozio, quello ministeriale, quello che permette a me oggi soprattutto di celebrare l'Eucaristia, oppure di perdonare i peccati a nome di Gesù e in nome della Chiesa e predicare la parola del Signore con l'autorevolezza della Chiesa. Ma voi sapete bene, e io anche lo so, che questa vocazione al sacerdozio ministeriale è a servizio del sacerdozio dei fedeli. In questo San José María e l'Opus Dei ha messo l'accento e l'attenzione, e noi lo siamo contenti di questo e lo mettiamo in evidenza, cioè quello che conta di più è il sacerdozio vostro, no? il sacerdozio di ciascuno di voi e di tutti noi insieme, no? anche la Chiesa che si pone come realtà di famiglia, come realtà, come comunione di persone. La Chiesa, l'Opus Dei, che parte della Chiesa, è una comunione di persone che e consapevole di manifestare al mondo la comunione di persone della Trinità. E quindi la potestà che io ho, come tutti i sacerdoti, in modo del tutto immeritato, di essere scelto tra gli uomini per essere Cristo in mezzo a voi in modo speciale, è perché io vi posso dare il corpo di Cristo oggi. Posso rinnovare, anzi, meglio dire, ripresentare, perché il sacrificio è sempre nuovo ed è sempre quello di Cristo sulla croce, qua sull'altare, ripresentare l'unico sacrificio di Cristo e poi potervi nutrire con il corpo di Cristo che viene a nutrire il corpo e l'anima, cioè tutto Cristo, tutta la sua persona, tutta la sua storia che entra dentro di noi e nutre la nostra persona, la nostra vita. E poi con la grazia del sacramento della penitenza e con tutti gli altri sacramenti che il sacerdote può dare, altri li amministrate voi, no? In modo particolare il sacramento del matrimonio lo amministrate voi, donando il vostro corpo e la vostra persona al marito, così come lui lo dona a voi. Tutta la sua persona, quindi siete ministri di questo sacramento. Quindi chiediamo questo a te, Signore, oggi, questo e tantissime altre cose che ciascuno di voi, ispirato dallo Spirito Santo, chiede e tutti noi insieme chiediamo a Dio, Dio, che nel disegno della tua misericordia hai scelto Matteo. Matteo pubblicano, il quale, come anche sappiamo bene, no? Per i tanti studi sul Vangelo e sulla storia della salvezza, che era considerato un peccatore pubblico e Gesù non ha timore, non ha paura di chiamare un peccatore pubblico a seguirlo così direttamente, no? Come leggiamo oggi nel Vangelo di Matteo, anche andando contro così. Il pensiero dominante del tempo, no? La consuetudine anche religiosa, no? Del suo popolo, no? Lo fa continuamente nella sua azione. Gesù lo fa continuamente fin dall'inizio lo fa. D'altra parte, Gesù, tu che adesso noi crediamo che sei qui presente in mezzo a noi, anche se ancora non abbiamo celebrato l'Eucaristia e quindi non ti abbiamo riservato, no, nel tabernacolo, custodito nel tabernacolo, e noi crediamo che tu sei presente in mezzo a noi perché crediamo che nella tua promessa, no? Di essere presente in mezzo ai tuoi figli, ai tuoi discepoli, alla tua chiesa, no? Come dicesti a Maria Maddalena quando ti aveva abbracciato, quando ti aveva ritrovato risorto, pensava che tu fossi cadavere, invece ti ritrovavi vivo, e poi tu le dici: adesso però devi andare dai miei fratelli, dalle mie sorelle, devi imparare che io sono lì in mezzo a loro, no? Devi andare da loro e lì mi troverai. Ecco, noi che ti crediamo qui presente, ti adoriamo e ammiriamo ancora una volta la tua vita e scopriamo questa tua capacità di rompere gli schemi che impedivano a Dio di farsi presente in mezzo al suo popolo. E tu fin da bambino ti presenti nella povertà invece che nella ricchezza, ti presenti ai più poveri e ai reietti dal popolo che erano i pastori e poi agli stranieri che erano i magi e così, no? E poi ti fai esule in Egitto e poi torni e ti fai uno tra tutti, cioè in modo del tutto naturale a Nazareth senza dare segno della tua divinità nel lavoro, così come vuoi che siamo noi Cristo, un altro Cristo in mezzo al mondo, e senza, nella normalità, nella naturalezza, senza segni esterni particolari, no? Senza strepito, ma con verità, con forza, con la fede immensa che tu sei dentro di noi, quindi che noi siamo chiamati da te ad essere un altro Cristo, lo stesso Cristo, come tu chiamasti Matteo ad essere così. Dietro di te, a seguirti e poi lanciato, no, nel mondo come apostolo. E quando nella prima lettera di San Paolo, opportunamente scelta oggi, fratelli, io prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, pensate un po', prigioniero a motivo del Signore, quindi continua ad essere apostolo dal carcere, dagli arresti domiciliari, possiamo dire oggi, no? A motivo del Signore. A volte noi, parlo per me, non so se succede, cioè passiamo avanti troppo facilmente su queste parole della Scrittura, e quindi per noi ci sembra tutto normale, tutto naturale, tutto che lui sia prigioniero a motivo del Signore. Invece non è così, cioè nel senso che se capitasse a noi sarebbe molto duro, molto duro. Anche perché poi l'opinione pubblica, se uno è prigioniero, non è in genere benevola. E vi esorto a comportarvi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità. No? Quando uno è prigioniero, invece, la tentazione potrebbe essere quella di ribellarsi, no? Quindi di non essere né umile, né dolce, né magnanimo, cioè di giudicare i carcerieri e coloro che lo hanno denunciato in modo duro, no? In modo severo, in modo orgoglioso, in modo aspro. Invece Paolo, che pure forse come sua indole non era tendenzialmente dolce, no? Non era tendenzialmente umile. Poi quando, dopo la chiamata di Damasco, sì, no? Si rende conto di aver sbagliato tutto, pur con buona volontà, no? E lavora dentro di sé, fa lavorare lo Spirito Santo dentro di sé per essere umile, dolce, magnanimo, sopportandovi a vicenda nell'amore e sostenendovi, per me così, l'un l'altro nell'amore, però, quindi non è una sopportazione antipatica, una sopportazione forzata, no? Avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Quindi la pace, invochiamo la pace come dono dello Spirito Santo per conservare l'unità dello spirito, quando anche ci fossero diversità di vedute, diversità di visioni, che anzi sono un bene, no? Sono un bene nella Chiesa, sono un bene nell'opera, no? E un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Vedete, l'unità a cui Dio ci chiama è una unità fatta dalla Trinità. È l'unità di Dio, uno e trino, che entra dentro la nostra vita, entra dentro la nostra anima e crea l'unità tra di noi. L'unità tra di noi è l'unità della Trinità, è l'unità nella comunione, no? del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non è un'unità così esteriore, umana, e, diciamo, che ci può essere anche nella... Pensate che l'unità ci può essere anche nel regno di Beelzebul, ma infatti Gesù dice: se io scaccio i demoni per forza del principe dei demoni, vuol dire che Satana è diviso in se stesso, quindi c'è un'unità anche nel regno del male. Voi pensate gli eserciti, diciamo, che marciano contro la Chiesa, per esempio, cioè eserciti ispirati da umani, no? da spirito del male, vanno avanti e vincono in forza di un'unità, no? È un'unità umana, che non sempre è quindi un valore positivo, perché dipende da qual è il motivo dell'unità. Invece l'unità che è creata dalla Trinità è l'unità nella diversità. Il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo sono, diceva San Tommaso, persone che hanno una loro personalità diversa dagli altri. E a volte nella Chiesa, anche nella teologia, è stata sottolineata di più l'unità di Dio, no? E invece non dobbiamo perdere questa dimensione della diversità delle persone. C'è unità nella diversità, perché così questa è l'unità bella, buona, che viene da Dio, e che è bene che ci sia nella Chiesa, che è bene che ci sia nell'opera, laddove il nostro fondatore San José María diceva che è bene che siamo tutti diversi, no? Proprio. Ed è bene che abbiamo anche opinioni diverse, vanno coltivate, no? Le opinioni diverse con una ricchezza, e dobbiamo rispettarle e mi raccontavano anni fa che nell'Università di Navarra volevano invitare una persona che pubblicamente aveva criticato l'Opus Dei e chiesero, e scrissero una noticina chiedendo a San José María se era d'accordo su questo invito, non so se era un atto in cui era presente anche lui, non ho idea, però lui di getto scrisse su quella noticina la sua risposta: molto bene, erga omnes aperte, non sabemus, cioè siamo aperti verso tutti. E una volta ci raccontava uno degli alunni di Pietro Lombardia, che era un grande canonista che aveva impostato la scuola di diritto canonico dell'Università di Navarra. Uno dei suoi allievi lo mandò a studiare in Germania presso un professore tedesco che aveva una visione diversa del diritto canonico rispetto a lui, no? E lui aveva una visione del diritto canonico, diciamo così, più di tipo giuridico, no? Perché i suoi studi anche civili erano stati studi di diritto, e invece quell'altro aveva una visione del diritto canonico più di tipo teologico, e volle mandare uno dei suoi allievi a fare la tesi con lui, con questo professore tedesco, per poter avere dentro alla sua scuola, no, uno con un'idea diversa, perché in realtà non voleva, secondo lo spirito di San José María, creare una scuola, cioè voleva che ci fossero idee diverse nella sua stessa università, no? E quindi l'unità che noi viviamo non è un'unità di idee, è un'unità più profonda, no? Anche nella diversità delle idee, dei caratteri, delle opzioni, no? Politiche, economiche, sociali. E A ciascuno di noi, tuttavia, dice San Paolo, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. E Gesù, noi crediamo che la pienezza della tua persona, della ricchezza infinita della tua umanità unita alla divinità è così grande che nessuno la può esaurire, e per questo tu doni, cioè lo Spirito Santo dona questi doni diversi a tutti, perché tra tutti possiamo in qualche modo riflettere l'immensa ricchezza del tuo mistero lungo la storia della Chiesa. Noi vorremmo, e ti chiediamo questa grazia, la chiediamo per intercessione di Maria Santissima, vorremmo mantenere nella nostra anima, nella nostra mente, nella nostra vita, questo dono meraviglioso di saper mettere insieme realtà che potrebbero sembrare diverse. Da un lato coltivare la gioia e la consapevolezza dell'unicità di ciascuno di noi, è un'unicità che sta dentro al nostro corpo, anche che si manifesta. Voi pensate che meraviglia che il nostro stesso corpo dica che siamo unici, no? Il nostro DNA è unico e irripetibile, e la nostra voce è l'iride dei nostri occhi, no? Le nostre impronte digitali. No, non vogliamo lasciare solo ai film di spionaggio piuttosto che di, insomma, e alla polizia, no? La consapevolezza di questa che ricostruisce l'autore di un delitto, oppure appunto questi si vede nei film, in questi luoghi dove vogliono mantenere il segreto, no? Ecco, bisogna mettere la mano, mettere l'occhio, perché si veda che siamo davvero noi, no? E invece lo vogliamo coltivare nella gioia della nostra contemplazione, e poi sappiamo bene che se il corpo nostro manifesta che siamo unici al mondo, unici in tutta la storia dell'umanità, unici e irripetibili, no? Come piace dire al Magistero della Chiesa, come piaceva tanto dire per esempio Giovanni Paolo II, che lo ripeteva tanto. Allo stesso tempo se abbiamo questo nome proprio assolutamente unico, quel nome che nell'eternità, nell'incontro con Cristo definitivo, ci verrà svelato e scritto sulla pietruzza bianca che è solo per noi, no? Come dice l'Apocalisse, allora quel nome unico in realtà appunto ha anche un cognome, che è l'appartenenza a questa famiglia della Chiesa, che poi vuol dire appartenere alla famiglia di Nazareth, alla famiglia della Trinità. E vogliamo mantenere insieme queste realtà che potrebbero sembrare diverse, no? Matteo è unico, il suo nome e quella sua chiamata, quello che diciamo oggi nella messa tra pochi minuti, no? Mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Lo chiama per nome, gli dà del tu Matteo, con la tua storia, con i tuoi peccati presunti, quelli che, o veri, presunti nell'opinione pubblica o veri nella tua vita personale. Gesù chiama peccatori a seguirlo con i loro peccati, forse anche grazie ai loro peccati, no? E lui stesso nella sua genealogia, l'abbiamo rimeditato l'8 settembre, nella festa del nome di Maria, della nascita di Maria, che c'è quella genealogia di Matteo in cui sono presenti peccatori e peccatrici, sono dentro alla genealogia di Gesù. Sì, perché lui viene a salvarci dai peccati, ma anche perché lui è impastato di questa nostra stessa carne. Lui è senza peccato, ma è senza peccato, ma si mette nella fila dei peccatori quando va a farsi battezzare da Giovanni Battista. E infatti quando Matteo fa quella grande festa, sopraggiunsero molti pubblicani, peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Aiutaci, Gesù, ad imitarti in questo modo, a non sentirci a disagio quando stiamo in mezzo ai peccatori, perché noi siamo peccatori, ci vogliamo ricordare di questo, anche se poi tu con la tua Eucaristia, col tuo battesimo prima, col tuo perdono continuo, ci purifichi continuamente, ma noi siamo peccatori, questo c'è scritto sulla nostra carta d'identità di cristiani, di cattolici. José María peccator, no? Come voleva San José María che fosse scritto sulla sua tomba. E Don Alvaro si fece scrupolo, ma forse ci avrebbe fatto anche bene, no? Vederlo scritto per sempre. E vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: ma come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia, io voglio, e non sacrifici. Sono venuto a chiamare, infatti, i giusti, non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Allora, così, ecco, noi ci sentiamo a nostro agio nella festa di San Matteo, ci sentiamo a nostro agio in questo Vangelo, ci sentiamo a nostro agio, Gesù, perché tutte le volte che ci sentiamo peccatori, anche oggi, anche adesso, ci sentiamo tali, noi sappiamo che questo sentirci peccatori non è in contrasto con la nostra chiamata, ma anzi è la condizione essenziale per la nostra chiamata. Se no, tu Gesù non ci puoi chiamare. E però ti chiediamo, ecco, che come Matteo siamo consapevoli dell'essere Cristo, dell'essere un altro Cristo, che di non aver paura stai con i peccatori e lì mettere la tua chiamata, lì diffondere la tua chiamata, lì fare come Paolo tra i carcerati, o carcerato lui stesso, e cercare di conquistare i carcerieri con l'umiltà e la dolcezza e la magnanimità. E tutto questo è il dono che riceviamo continuamente da te, abbiamo bisogno continuamente di ricevere, che oggi ti chiediamo con ancor più abbondanza, con ancor più misericordia, perché ci sentiamo bisognosi di riceverla da te attraverso tua Madre Maria, Madre della Misericordia.